9 morti, migliaia di sfollati, decine di comuni allagati. È la situazione in Emilia-Romagna per l'alluvione che anche oggi ha continuato a colpire la regione. Le province di Ravenna, Forlì e Cesena sono le più coinvolte dalle piogge torrenziali. I fiumi della zona sono praticamente tutti esondati, allagando città, paesi e campagne. E poi le frane, gli smottamenti che stanno rendendo impossibile la circolazione sulle strade e causando altri danni alle infrastrutture. Dopo l'emergenza, che si dovrebbe attenuare nelle prossime ore, ci sarà la conta dei danni, che già si preannuncia pesantissima. Il governo si riunirà martedì prossimo. Decreto bollette, sparisce l'emendamento che avrebbe stabilizzato i precari della sanità. Mancavano le coperture economiche. Dopo l'annuncio presidio dei lavoratori sotto Montecitorio, è l'ennesima beffa, dicono alcuni, sono precari da più di 20 anni. Ucraina ha rinnovato l'accordo sull'esportazione del grano attraverso il Mar Nero. Stasera è in programma l'incontro tra l'inviato cinese Li Kuei e Zelensky. Sugli F-16 la Gran Bretagna chiama in causa gli Stati Uniti. Tocca alla Casa Bianca autorizzarne l'invio a Kiev. Le 19:32, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio. In Emilia-Romagna la situazione è pesantissima in termini di vittime, sfollati, danni enormi alle città. L'alluvione ha fatto esondare i fiumi e i torrenti che hanno allagato 24 comuni tra il bolognese e soprattutto Ravenna, Forlì, Rimini e Cesena. Le persone decedute sono al momento 9, tutte nella provincia di Forlì e Cesena, la più colpita. Non ci sono notizie di eventuali altri dispersi. E poi ci sono centinaia di sfollati in tutta la Romagna, che potrebbero però diventare nelle prossime ore molti di più, perché il rischio di allagamenti non è diminuito, anche se ora piove molto meno a causa delle piene dei fiumi. A Ravenna ci sono allagamenti tali che il prefetto De Rosa ha parlato di un piano che prevede l'evacuazione fino a 20.000 persone. In diretta da Ravenna ci colleghiamo con l'inviato Mattia Guastafiero. Mattia, buonasera.
Sì, buonasera, mi trovo sul Ponte Nuovo nella zona sud di Ravenna. Questo è uno dei punti più attenzionati della città in queste ore. Forse li sentite in sottofondo, qui sotto scorrono i fiumi Uniti, che si chiamano così perché qui si congiungono il Ronco e il Montone, che sono i due fiumi a rischio esondazione. Ecco, il fiume in questo momento è una colata di fango, il livello è appena 2-3 metri al di sotto dell'argine e qui tutti temono che possa presto romperlo. Sul posto ci sono le autorità, ma anche semplici cittadini venuti qui per vedere coi propri occhi l'acqua. Un signore sulla cinquantina ci ha raccontato poco fa che non ricorda niente di simile nella sua vita, ma è tutta la provincia di Ravenna, di Forlì, di Cesena a vivere una situazione drammatica. Per raggiungere Ravenna ci si imbatte ad ogni angolo a una strada sbarrata perché la via è sommersa dall'acqua, l'autostrada è percorribile soltanto fino a un certo punto e tutto intorno i vigneti sono diventati all'improvviso degli estesi laghi naturali. Da Bologna ci vogliono in questo momento circa 3 ore per raggiungere Ravenna, una condizione dunque che rende chiara l'idea dell'isolamento che vive la Romagna in queste difficili ore. Per il momento è tutto da Ravenna, a voi linea.
Grazie, grazie Mattia Guastafiero. Adesso ascoltiamo una testimonianza che viene proprio da Raveniate. Daniela Lusa vive a Sant'Agata sul Santerno.
Sono a Sant'Agata sul Santerno, abito dietro l'argine del fiume. Il fiume è iniziato piano piano a cedere, esattamente dietro casa mia, e poi alla fine ho capito che si è rotto l'argine e nel cuore della notte, non so se erano le 3 o le 4, non ricordo, però in un momento è arrivata un'onda d'acqua partendo dai tombini. Nel giro di mezz'ora c'era già l'acqua alta, insomma metà macchina. Siamo isolati, noi stiamo aspettando dei soccorsi, ma siamo ai piani alti, invece c'è gente che è ancora ai piani bassi, quindi va portata via. Siamo senza luce, senza acqua. Io vedo solo nella mia strada, fra tutti quelli che sono riusciti a scappare, siamo purtroppo rimasti io e mio figlio e un'altra mamma con un neonato, un'altra coppia di ragazzi da soli. Noi che siamo ai piani alti, fortunati, quelli che stavano sotto la casa non ce l'hanno più, è piena d'acqua e la strada è tuttora una cascata proprio a cielo aperto, c'è una forte corrente. Non credo neanche che sia così facile arrivare qui, perché è così da stanotte, insomma non è che si è calmato. Abito qua da tanto e non ho mai visto una roba così. Non si vede neanche più la strada. Noi aspettiamo, siamo qui, aspettiamo più che altro la mia vicina che ha un bimbo neonato, ecco.
E da Ravenna adesso ci spostiamo a Cesena, un'altra delle zone più colpite. Questa è la testimonianza di una cittadina che racconta proprio il momento che sta vivendo.
Siamo, diciamo, proprio all'inizio di Cesena, in una zona dove non è mai successa una cosa del genere, mai. Da una spanna d'acqua è iniziata a salire nell'arco di pochissimo, veramente, di un paio d'ore, ha inondato tutte le vie del nostro quartiere. Cantine allagate, primi piani completamente allagati, un disastro, veramente un disastro, una cosa impressionante, e noi siamo ancora in attesa di altre ondate, forse un'altra stasera. Stiamo vivendo un attimo un momento veramente pesante.
Lei si trova nella sua abitazione al piano alto?
Noi siamo qui al primo piano, grazie a Dio, abbiamo tirato su tutto quello che abbiamo potuto nei piani bassi e eravamo completamente circondati dall'acqua. Adesso è iniziato a scendere.
Non potete uscire da casa perché è troppo
alto? Lo eravamo, adesso no, adesso è scesa. Stanno cercando di tirare tutto fuori dalle cantine, più che altro sono le cantine e i piani terra che sono completamente andati. I primi piani siamo riusciti a salvarli per il momento. I miei nonni hanno la casa qui dagli anni 40, non era mai successo una cosa così.
Abbiamo raggiunto al telefono il sindaco di Cesena, presidente anche della provincia Forlì-Cesena, Enzo Lattuca.
Una devastazione su scala amplissima, frane gigantesche, frane che hanno di fatto sconvolto, in alcuni casi azzerato, la viabilità, le infrastrutture tra le valli e di vallata, nella media collina, quindi non nei punti più alti della montagna, ma in particolar modo nella media vallata. Sono centinaia e centinaia di frane. Tutto quello che è successo nelle due settimane precedenti oggi ha contribuito a determinare che questo fenomeno di ciclone tropicale che ci ha colpiti fosse ancora più devastante. Perché? Perché i terreni erano già impregnati di acqua e quindi non hanno assorbito, i terreni agricoli, i terreni tutti, l'acqua che è piovuta in maniera davvero copiosa. Abbiamo avuto dei picchi di 350 mm, l'acqua, la pioggia di 6 mesi in 12 ore, una cosa davvero, davvero incredibile. Il mare era mosso, la foce del fiume è vicina alle città e il mare ha respinto, c'era onde alte, mareggiate e infine il fatto che ad esempio le dighe, i bacini di laminazione erano già pieni perché negli ultimi 14 giorni ha piovuto sempre, quindi non avevamo serbatoi da riempire per poter, diciamo, stivare e raccogliere l'acqua ed evitare che scorresse nei fiumi. Tutte queste condizioni hanno determinato, insieme alla straordinarietà delle precipitazioni, quello che è successo.
Questa è la situazione. Naturalmente, dopo l'immediata emergenza di queste ore, c'è tutto il tema dei danni, della ricostruzione da affrontare con la regione e il governo. A Bologna oggi c'era il ministro dell'interno Piantedosi con il presidente Bonaccini. Sentiamo da Bologna Riccardo Tagliati.
È un nuovo terremoto. Il presidente della regione Stefano Bonaccini evoca la tragedia che 11 anni fa mise in ginocchio la bassa emiliana per descrivere quanto sta accadendo in queste ore. 21 fiumi esondati, 9 morti, 13.000 evacuati, oltre 250 frane, una rete di infrastrutture da rifare, ha detto Bonaccini, che oggi ha ricevuto la visita del ministro dell'interno Piantedosi, che ha portato la vicinanza del governo. Il collega Musumeci ha intanto promesso altri 20 milioni di euro di aiuti dopo i 10 stanziati il 4 maggio scorso. Ne discuterà il Consiglio dei Ministri il prossimo 23 di maggio. Intanto in Emilia-Romagna non si contano ancora i danni, la priorità è salvare le vite delle persone. Ripetono amministratori e sindaci. Intanto per domani nuova allerta meteo, scuole chiuse, ospedali dedicati solo alle emergenze e lavori incessanti di ripristino, anche perché sabato è attesa nuova pioggia. Da Bologna per Popolare Network, Riccardo Tagliati.
Da tempo ormai scienziati e associazioni ambientaliste chiedono alla politica piani di adattamento ai cambiamenti climatici e a fenomeni estremi sempre più frequenti nel nostro paese. Poco nulla è stato fatto finora, lo denuncia il WWF, che punta il dito contro la cementificazione. La situazione è in continuo peggioramento, come dimostrano i dati sul consumo di suolo, che ha ripreso a correre con maggiore forza del passato, sferrando i 70 km quadrati di nuove coperture artificiali in un anno, un ritmo non sostenibile, scrive oggi l'ONG. Ascoltiamo Massimo Gargano, direttore dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bacino, intervistato dalle Leliguori.
Noi dobbiamo fare un'analisi di che cosa è accaduto, e questa lei l'ha data nella sua introduzione. L'analisi è quella di un paese dove si costruisce troppo, si costruisce come modello di sviluppo unico, e quindi questi centri urbani soffrono perché? Perché normalmente l'acqua che va in questi canali costipati dal cemento, ma perché ci abbiamo costruito strade, uffici pubblici, case, zone artigianali a fianco, questi canali che dovrebbero essere ripensati completamente, normalmente andrebbero ad esondare sui campi, facendo un danno enorme all'agricoltura e un danno enorme ai cittadini consumatori, perché poi questo danno si ripercuote sul prezzo del prodotto sullo scaffale. Dall'altra parte, questo quindi è il vero problema, quando si ha un tempo come quello che stiamo vivendo in queste ore, questi canali non riescono a scaricare perché la forza del mare in questo momento è talmente alta che, abbinata a quelle quantità di pioggia a cui lei proprio ha fatto riferimento, è evidente che è un combinato disposto che crea la bomba perfetta. Questo è quello che accade. Ma perché questo accade? Perché è vero, esattamente vero, che un attimo fa, 20 giorni fa, parlavamo di siccità, oggi stiamo parlando di frane ed alluvioni, ma torneremo rapidissimamente, fra poche settimane, a riparlare di siccità, perché oggi questo è il clima e questo è il modo di manifestarsi del clima.
19:42 minuti, le altre notizie adesso del nostro giornale radio. Hanno improvvisato un sit-in davanti a Montecitorio oggi i ricercatori precari del settore della sanità, dopo la notizia che la norma che doveva stabilizzarli, inserita nel decreto bollette con un emendamento approvato in Commissione Finanze e Affari Sociali alla Camera, è stato tolto dal disegno di legge di conversione perché il governo si era dimenticato di metterci i soldi. Sentiamo Massimo Alberti.
Non c'è la volontà politica di stabilizzare il personale storico della ricerca sanitaria. Un'ennesima vergogna di Stato.
La rabbia dei precari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico subito in piazza davanti a Montecitorio dopo l'ennesima beffa con l'emendamento saltato nel disinteresse del governo per la copertura. Una vertenza che dura da anni. Almeno 3.500 persone fanno ricerca negli RCCS di natura pubblica che rispondono al Ministero della Salute per la loro attività di ricerca sanitaria. Secondo i dati della CGL lavorano con contratti Cococò, borse di studio, partite IVA, nei 21 istituti pubblici, nei 10 istituti zooprofilattici e nelle loro 90 sezioni. La loro precarietà dura in media oltre 13 anni, ma alcuni lavorano senza una stabilizzazione anche da oltre 20 anni. Il record è di 39. Parliamo di figure professionali altamente qualificate, medici, veterinari, biologi, ingegneri, fisici, chimici, agronomi, in ogni campo della ricerca e delle sperimentazioni.
Siamo stanchi, questa situazione deve trovare soluzione, tutte le forze politiche devono intervenire.
Soltanto nel CNR, il Consiglio Nazionale di Ricerca, il numero dei precari è almeno del 40%. Se allarghiamo il campo, in totale i ricercatori in queste condizioni in Italia sono quasi 30.000. Il PNRR ha introdotto il contratto di ricerca, ma senza finanziarlo. Il risultato è che, per far quadrare i conti, centri di ricerca, università, dovendo far fronte a contratti più onerosi, invece che la precarietà, tagliano i precari. Un terzo dei 15.000 assegnisti rischia di essere tagliato fuori, segno della trascuratezza che i governi in questi anni hanno posto al tema della ricerca e quindi allo sviluppo del paese.
Adesso la guerra in Ucraina, l'accordo sul grano del Mar Nero tra Russia e Ucraina è stato rinnovato di altri 2 mesi, l'intesa rimarrà in vigore fino al 18 luglio, resta comunque molto fragile, si sperava di riuscire a prolungarla almeno altri 3 mesi, ma Mosca mantiene il freno tirato finché, fa sapere il Cremlino, non verranno ascoltate le richieste russe che chiede, Mosca chiede la fine delle limitazioni alle esportazioni di fertilizzanti russi a Kiev. Intanto l'inviato speciale cinese Li Hui ha incontrato il ministro degli esteri ucraino Kuleba, che ha riconosciuto il ruolo importante di Pechino nel cercare di avviare trattative, ma ha sottolineato che il governo ucraino non può rinunciare alla sovranità e integrità territoriale del paese. Kiev punta quindi a una riconquista di tutti i suoi territori ed è in questo senso che ribadisce la sua richiesta di caccia militari. Su questo punto però gli alleati dell'Ucraina non sono concordi. Oggi Regno Unito, Germania e Olanda hanno detto che la decisione spetta a Washington. Sentiamo Alessandro Marrone, analista dell'Istituto Affari Internazionali.
Io non penso ci sarà una decisione a breve da parte statunitense e penso che anche la pressione dei paesi europei, Baltici, Polonia, Danimarca, Regno Unito, non sia così forte o così avvertita a Washington una scelta così centrale. L'invio di velivoli a combattimento di fabbricazione occidentale richiede uno sforzo maggiore e più tempo rispetto ai sistemi di difesa missilistica Patriot o ai carri armati Leopard. Quindi difficilmente porta risultati nei prossimi 2-3 mesi in cui invece dovrebbe concretizzarsi la controffensiva. Quindi questo è uno dei motivi per cui si è prediletto l'invio di sistemi d'arma che potevano essere più immediatamente spiegabili nei prossimi 2 mesi, non l'anno prossimo. In aggiunta a questo c'è un fatto politico da non trascurare. L'invio di caccia è una escalation del supporto militare occidentale all'Ucraina che può generare reazioni da parte russa.
Minuti è tutto per questa edizione. In studio Diana Santini, in redazione anche Alessandro Principe, Omar Caniello e Martina Stefanoni. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e a più tardi.